Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la rassegna commentata a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Io sono Alessio Ramaccioni, un buongiorno a chi ci ascolta su Radio Città Aperta e a chi ci segue su Gemini Network. Apriamo con un articolo che vi proponiamo da Internazionale. Mio figlio è stato ingoiato dal mare, a firma di Annalisa Camilli, è del 30 aprile del 2021. Ad avvertirlo che suo figlio Mubarak era sull'imbarcazione naufragata il 21 aprile al largo della Libia, è stato un amico che ha chiamato da Tripoli qualche ora dopo il ritrovamento dei resti del gommone. Gli ha squillato il telefono mentre stava lavorando al mercato e ha saputo in questo modo che suo figlio era morto in un naufragio, una vertigine. È quello che ha provato Mubarak, aveva 23 anni, era sudanese, era partito il 20 aprile alle 10 di sera dalla spiaggia di Al-Khoms in Libia, città a 120 km est di Tripoli, insieme a più di altre 100 persone. Dal momento che ha saputo della morte di suo figlio, Abdullah guarda in maniera irrazionale il telefono sperando di ricevere un messaggio su WhatsApp da Mubarak. Guardo di continuo le nostre chat, era sempre collegato e invece è sempre offline, mi racconta in una lunga telefonata. La loro linea di comunicazione si è interrotta e per Abdullah, in assenza di conferme sulla morte di suo figlio, dell'impossibilità di avere indietro il suo corpo, celebrare il funerale, questo silenzio è l'unica riprova che gli sia successo qualcosa di grave. Abdullah non sapeva neppure che suo figlio fosse partito, si erano sentiti 2 giorni prima su WhatsApp e poi al telefono. Chiamami è stato l'ultimo messaggio che gli ha mandato il figlio, non gli aveva detto che avrebbe provato a attraversare il mare. Gli avrei detto di non farlo. Abdallah da giorni non riesce a mangiare né a dormire, mia moglie è distrutta. La coppia, che ha altri 6 figli, 3 maschi e 3 femmine, abita nella periferia di Khartoum, in Sudan, ma originaria del Darfur, come la maggior parte dei naufraghi del 21 aprile. Siamo dovuti scappare, c'era la guerra, la situazione è sempre stata difficile per noi, racconta Mubarak era il figlio maggiore, scusate, era partito da Khartoum 1 anno e mezzo fa per andare a lavorare in Libia e aiutare la famiglia. Studiava all'università di Sudan, economia, ma voleva lavorare per aiutarci. Era un ragazzo generoso, non so come spiegare ai suoi fratelli e alle sue sorelle che l'abbiamo perso. Ho perso mio figlio maggiore, non riesco nemmeno a pensarci. Nelle foto che Abdullah gli manda via WhatsApp, Mubarak ha un'espressione seria su un volto ancora acerbo di ragazzo, 2 grandi occhi neri un po' irregolari e delle cicatrici sulla fronte. Le fotografie lo ritraggono insieme ai suoi amici in Sudan. Ora Abdullah vorrebbe almeno poter fare il funerale a suo figlio. Siete sicuri che lo abbia ingoiato il mare? I corpi sono stati recuperati? Chiede. Mubarak Abdullah è presumibilmente una delle circa 130 persone annegate al largo della Libia il 21 aprile, ma non ci sono certezze perché i cadaveri del naufragio non sono stati recuperati né identificati ufficialmente. Hanno chiesto sì, aiuto per ore, ma nessuno è intervenuto in soccorso, né i libici, né gli italiani, né i maltesi. I volontari del network europeo Alan Horn hanno diramato l'allerta la mattina del 21 aprile, quando hanno ricevuto la prima chiamata direttamente dal barcone. Ci chiamavano di continuo perché le condizioni meteo stavano peggiorando, ma alla fine il loro telefono satellitare si è scaricato, racconta Diana Dadush, una delle volontarie di Alarm Phone. La Ocean Viking, unica nave umanitaria presente nella zona, ha raggiunto l'area del disastro alle 4:25 del 22 aprile, insieme ad altri 3 mercantili ha trovato il gommone 12 ore dopo, distrutto, circondato da 10 cadaveri tenuti a galla da camere d'aria e da giubbotti salvagente. Nessuno ha coordinato le ricerche della nostra nave e degli altri 3 cargo. Era come muoversi al buio, racconta Alessandro Porro, responsabile italiano di SOS Mediterranee. La cosiddetta Guardia Costiera Libica ha detto che avrebbe recuperato i corpi, ma non lo hanno fatto. Frontex si è difesa, affermando di aver immediatamente allertato i centri di soccorso in Italia, Malta e Libia, come previsto dal diritto internazionale, ma il risultato è che 130 persone sono morte dopo aver chiesto aiuto per 2 giorni senza risposta. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, dall'inizio del 2021 i morti in mare nel Mediterraneo centrale sono 580. Gli stati si sono rifiutati di agire per salvare le vite di oltre 100 persone e questa è l'eredità dell'Europa, ha commentato Safa Mheli, portavoce dell'organizzazione dell'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. L'articolo va avanti, insomma, è molto lungo e racconta altre cose. Questo però dovrebbe essere, insomma, un attimo sufficiente per chiarirsi le idee su due questioni importanti. La prima questione è che appunto ci sono questo è quello che succede, cioè questo è uno spaccato di una realtà che forse alcuni di noi non pensano che esista, no? Quello che avviene, no? Dopo che uno dei tanti migranti che muoiono affogati nel Mediterraneo sparisce, no? Quello che succede, i messaggi che non arrivano più alla famiglia, no? Un cordone che si spezza di speranza, di disperazione, cioè sono persone vere a cui poi succedono cose vere anche dopo la morte. Dice, è banale, no? Non è banale perché probabilmente nessuno pensa a questo aspetto. E poi c'è un'altra questione importantissima. L'articolo qua lo dice chiaramente. Tre paesi si sono rifiutati di intervenire, no? Nonostante più di 100 persone chiamassero, no, per ore chiedendo aiuto, no? Persone che erano in pericolo in mezzo al mare. È una cosa che va contro ogni tipo di, non so, di legge scritta e non scritta, no? In mare si soccorre chi è in difficoltà, è qualcosa che l'umanità ha imparato dall'inizio dei propri viaggi per mare. Adesso questa cosa non vale più. Non so se ci rendiamo conto della portata, dell'immensità di questo atto d'accusa. Questo articolo contiene un atto d'accusa che è, no? Che è drammatico. Più di 100 persone sono morte dopo aver chiesto aiuto per 2 giorni senza risposta. Teniamolo presente. Cioè, teniamo presente che noi viviamo in un contesto, no, di sovrastruttura economico-politica istituzionale, l'Europa che ha scelto di agire in questo modo, e anche il nostro stesso paese, no? Anche il nostro stesso paese che non ha risposto a un soccorso, l'Italia, Malta e la Libia. Frontex si è difesa affermando di aver immediatamente allertato i centri di soccorso in Italia, Malta e Libia come previsto dal diritto internazionale, e i soccorsi non sono partiti. Andiamo avanti, cambiamo argomento, ci spostiamo in Cile, ci spostiamo su Contropiano come testata, e in Cile dove raccontiamo dello sciopero generale sanitario che è stato boicottato dal sindacato. Questo è il titolo dell'articolo. Cile, uno sciopero generale boicottato dal sindacato. Lo sciopero generale sanitario annunciato per il 30 aprile si è rivelato un flop clamoroso. C'è un responsabile di questo, la CUT, questo sindacato obtorto collo e trascinato di viva forza dalla potente lotta dei portuali, aveva dovuto proclamare lo sciopero generale sapendo già che l'avrebbe fatto fallire. Ha messo in atto una presentazione di conflitto facendo una convocazione allo sciopero solo formale, che si è guardata bene dall'organizzare dal basso, come invece hanno fatto altri sindacati, strutture e assemblee popolari, che però purtroppo non hanno la sua stessa potenza numerica e peso politico. Cos'è successo? Semplice, hanno venduto la lotta prima ancora di iniziarla. Hanno programmato un incontro con la Presidente del Senato per dare a Piniera una via d'uscita, cavandosela con qualche concessione utile a passare a nuttata. Questo con grande probabilità permetterà di terminare regolarmente il suo mandato al criminale presidente che ha dichiarato guerra al popolo cileno e di cui da tempo questo stesso popolo chiede le dimissioni. Questa volta era davvero arrivato a un passo dal crollare, dopo le ultime prove di disprezzo verso la popolazione che a gran voce nelle piazze, malgrado le difficoltà dovute alla pandemia, chiedeva il diritto di avere i propri soldi sottratti a viva forza dal machiavellico marchingegno delle AFP. Ci voleva un dirigente del maggiore sindacato dei lavoratori del paese, la CUT, una dirigente del PC, Barbara Figueroa, per tendere a Piniera la ciambella di salvataggio proprio nel momento in cui stava davvero finalmente e miseramente affogando nella sua stessa arroganza e incapacità. Gli altri sindacati ovviamente non hanno apprezzato questa manipolazione, malgrado fossero già in corso i colloqui della direzione centrale della CUT con la presidente del Senato, Jasna Provoste, per il salvataggio di Piniera. Ad Antofagasta, nel nord del paese, è stata convocata una conferenza stampa da Lester Calderon del sindacato ICA e candidato governatore della regione di Antofagasta, nel quale chiarisce che il cammino da seguire è quello dei portuali, non i negoziati con questo governo criminale. Un attacco molto duro. Noi di sindacati, di grandi sindacati che in qualche modo vengono meno al loro impegno di tutelare i diritti dei lavoratori, diciamo assumendo anche un ruolo politico in questo, insomma, è una storia che conosciamo. Questa Cile è naturalmente clamorosa, l'articolo è a firma di Pablo Torres, che è direttore della Izquierda Diario del Cile ed è membro del Partito dei Trabajadores Revolucionarios. È un articolo molto forte, ovviamente molto sentito, scritto da una penna che ha vissuto in prima persona tutta questa storia. Vi suggeriamo di leggerlo intanto per approfondire e informarvi di quello che avviene in Cile, che insomma si sa che in Italia non è che le notizie all'estero siano così frequenti, e poi per fare i dovuti paragoni con quello che viviamo in Italia. Sempre da contropiano si parla di Ucraina, stragi e marci naziste all'ombra dell'impegno per i diritti umani, la firma quella di Fabrizio Poggi. 2 maggio 2021, settimo anniversario del massacro degli antifascisti alla casa dei sindacati di Odessa, 48, secondo la versione ufficiale, attivisti assassinati, bruciati vivi all'interno dell'edificio, o se erano riusciti a sfuggire alle fiamme calandosi dalle finestre, finiti a sprangate e pistolettate da bande naziste e poliziotti di una piazza antistante. In questi 7 anni molto si è scritto, poco o nulla, nella cosiddetta grande stampa, della strage sulle cui responsabilità la Kiev golpista si guarda bene dal far luce. Qui basti dire che per il 2 maggio varie squadracce nazionaliste hanno in programma una marcia di protesta contro la decisione della municipalità di Odessa di apporre una targa in memoria degli uccisi e che, pochi giorni prima, quella stessa Kiev golpista non ha trovato nulla di meglio che riabilitare l'ultimo bandierista fucilato in Unione Sovietica nel 1989, Ivan Gonchariuk. Lo ha annunciato la Commissione Nazionale per la Riabilitazione delle Vittime delle Repressioni, scrivendo che la Commissione ha istituito il buon nome a Ivan Gonchariuk, cioè uno dei troppi collaborazionisti che nelle file di OUN UPA di Stefan Bandera e Roman Sukevic massacrarono migliaia di connazionali, comunisti, soldati dell'Esercito Rosso, polacchi della Volinia, ebrei, zigani. Uno dei troppi che nel 1943 andarono a formare la 14ª Divisione Volontaria di Fanteria SS Galicina, il cui 78esimo anniversario è stato celebrato il 28 aprile con una marcia nel centro di Kiev, una marcia con tanto di saluti nazisti e simboli hitleriani, cui ha preso parte appena un centinaio di persone, ma che per la prima volta si è svolta nella capitale, mentre sinora era stata sempre organizzata a Lvov, dalla cui regione, in generale dalla Galizia, proveniva la maggior parte dei nazisti e nazionalisti ucraini e da cui anche oggi proviene il grosso del neonazismo magianista. Poco di nuovo dunque, a parte il luogo, a capitale ucraina, la cui periferia tra il 29 e il 30 settembre del 41, hitleriani collaborazionisti ucraini massacrarono quasi 35.000 ebrei. Anche qui l'articolo va avanti, è abbastanza lungo ed è utile per tenersi aggiornati su quanto avviene in Ucraina e poi per tenere sempre a mente quello che si disse della rivolta di Euromaidan, no? La rivolta dei giovani ucraini che volevano libertà e la possibilità di entrare in Europa. Qui vi spiegano bene chi erano i giovani ucraini che si erano ribellati 7-8 anni fa. Cambiamo giornale, cambiamo argomento. Il Post, l'uccisione di Osama Bin Laden 10 anni fa, il terrorista più ricercato al mondo, fu raggiunto e ucciso dalle forze speciali statunitensi nella notte fra l'1 e il 2 maggio 2011. Dopo oltre un decennio di ricerche, nella notte fra l'1 e il 2 maggio 2011 appunto, una squadra di Navy SEALs, le forze speciali statunitensi, fece irruzione in un edificio di Abbottabad in Pakistan, che nei mesi precedenti era stato individuato come il probabile nascondiglio di Osama Bin Laden, capo dell'organizzazione terroristica islamista Al-Qaeda, nonché all'epoca l'uomo più ricercato al mondo dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, di cui era stato il principale organizzatore. Al termine di una delle operazioni più segrete, rischiose e mai organizzate dall'intelligence americana, i Navy SEALs trovarono Bin Laden al terzo piano dell'edificio indicato e lo uccisero. Per mezzo mondo la giornata del 2 maggio si aprì con la notizia che, bene o male, chiudeva un decennio di storia, annunciata in una conferenza stampa alla Casa Bianca dall'allora presidente Barack Obama, che aveva dato il via libera alla missione quando negli Stati Uniti era ancora la sera del 1 maggio. Fra l'ordine e l'uccisione, Obama si presentò sforzandosi di comportarsi come se nulla fosse alla tradizionale cena con i corrispondenti della Casa Bianca, una cosa a metà fra un evento mondano e uno show in cui il presidente è solitamente chiamato a esibirsi in un monologo comico. La tensione generata durante lo svolgimento di un'operazione epocale, iniziata senza troppe certezze dall'altra parte del mondo, violando di proposito e senza preavviso la sovranità di un altro Stato, tra l'altro alleato, fu immortalata in una delle foto più famose scattata da Pete Souza, il fotografo presidenziale. Souza riprese le persone all'interno della Situation Room della Casa Bianca, fra le quali Obama, la segretaria di Stato Hillary Clinton e l'allora vicepresidente Joe Biden, in uno dei momenti cruciali della missione. Dopo gli attentati dell'11 settembre, l'amministrazione del presidente repubblicano Bush aveva dato inizio a una serie di operazioni militari ostili in Medio Oriente, che erano cominciate ufficialmente con l'invasione dell'Afghanistan il 7 ottobre dello stesso anno. Tuttavia, secondo James Clapper, in quegli anni direttore dell'intelligence americana, dall'11 settembre una sola missione superava costantemente le priorità a tutte le altre: trovare, catturare o uccidere Osama Bin Laden. Per Leon Panetta, allora direttore della CIA, prima dell'operazione alcuni pensavano che Bin Laden vivesse in una grotta, alcuni che fosse nelle aree tribali del Pakistan, altri pensavano che potesse essere in Iran, altri ancora lo ritenevano morto. Fatto sta che dopo gli attentati di New York e Washington, Bin Laden era sparito e gli Stati Uniti si erano andati vicino alla sua cattura soltanto nei primi anni 2000 nella zona montuosa afghana di Tora Bora. Nel decennio successivo, complici le lunghe e impegnative operazioni militari in Afghanistan e Iraq, la ricerca di Bin Laden non portò nessun risultato concreto. E poi insomma c'è tutta la ricostruzione della vicenda, che tra l'altro nota personale è ricostruita anche in un bellissimo film 0130, che consigliamo insomma di vedere, perché è fatto molto molto bene. Siamo in chiusura, ultimi due spunti, sempre sul Post. Ciudadanos sta diventando irrilevante, storia della velocissima crisi del partito centrista spagnolo, che 3 anni fa era in testa ai sondaggi e che fra pochi giorni potrebbe prendere una nuova grossa batosta elettorale. Alle elezioni del 4 maggio per il rinnovo del Parlamento locale della Comunità Autonoma di Madrid in Spagna, uno dei risultati più attesi sarà quello del partito centrista Ciudadanos, non perché abbia qualche possibilità di essere determinante, al contrario. Ciudadanos, che attualmente è il terzo partito del Parlamento locale con 26 deputati, secondo i sondaggi potrebbe andare così male da non superare la soglia di sbarramento. Per il partito, che negli ultimi anni ha subito numerose sconfitte elettorali in tutto il paese, sarebbe un colpo molto grave, che secondo alcuni analisti politici spagnoli potrebbe perfino pregiudicarne la sopravvivenza. Interessante, insomma, approfondire questo argomento. L'ultima segnalazione ve la menzioniamo solo, purtroppo il tempo a nostra disposizione si sta per concludere. Torniamo su internazionale, riaperture, un rischio calcolato, Guido Sanguinetti di Scienza in Rete Italia. E alla fine si riapre, prima ancora di quanto ci si aspettasse, la necessità di dare respiro all'economia in affanno ha prevalso, il governo ha deciso di prendere un rischio calcolato e di riaprire ben oltre gli standard della zona gialla, già dal 26 aprile. Quali siano questi calcoli e su che dati si basino non ci è dato sapere, ma immagino di non essere il solo a voler capire un po' meglio di quali rischi si tratti e come siano stati stimati. In un articolo pubblicato pochi giorni fa su Nature Medicine, un gruppo di ricercatori di Trento, Milano e Pavia, basandosi su una modellizzazione a comportamenti, ha tracciato un quadro potenzialmente molto preoccupante, avvisando che la coincidenza delle aperture precoci con vaccinazioni lente potrebbe portare a una mortalità ancora molto elevata per molti mesi. Per cercare di tranquillizzarmi senza pretendere di arrivare alle previsioni sofisticate del modello, ho provato a fare quattro semplici considerazioni. La prima cosa da notare è che l'approccio italiano è in totale controtendenza rispetto agli altri grandi paesi europei. La Germania, con un'incidenza simile all'Italia, è sostanzialmente in lockdown e sta discutendo le misure che saranno in vigore fino al 30 giugno a livello regionale, fra cui la chiusura delle scuole quando l'incidenza supera i 169 casi per 100.000 abitanti a settimana. In Francia, dove l'incidenza è più che doppia rispetto all'Italia in percentuale della popolazione, gli spostamenti sono limitati a 10 km intorno alla propria abitazione, le scuole tutto chiuse dal 2 aprile, il 26 è prevista insomma la riapertura delle scuole materne ed elementari, solo quelle. Nel Regno Unito ci si interroga se le riaperture a maggio non siano premature, con un'incidenza che è quasi un decimo di quella italiana e quasi il triplo di dosi di vaccino somministrate. Su cosa si basa il rischio ragionato allora? Se i contagi salissero come accaduto da metà febbraio in avanti, arriveremo a quasi 700.000 casi attivi a inizio giugno. Chiudiamo così, non per voler essere pessimisti, ma per voler ragionare, no, sui modelli decisionali che vengono presi, sul ruolo del governo Draghi, su quanto avvenuto politicamente in Italia negli ultimi tre mesi, e anche così per ragionare un attimo su quello che potrebbe aspettarci se è vero che l'economia è in grave affanno, è vero che la gestione è stata folle, aperture e chiusure a singhiozzo che hanno ulteriormente massacrato le possibilità di tanti lavoratori, tanti piccoli imprenditori. Però insomma, se poi questa apertura affrettata ci porterà a una nuova ulteriore chiusura, non sappiamo se è stata un'ottima decisione. Comunque, gli strumenti per riflettere ce l'abbiamo tutti, questi gli articoli selezionati questa mattina, grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento col palinsesto di Radio Città Aperta e di Gemini Network.